Cari ascoltatori e ascoltatrici, un ribuongiorno da parte mia, sono Debora e dopo aver ascoltato il punto di vista di noi tre allieve maestre e di Andrea allievo maestro, vi ripropongo un'intervista ma da un altro punto di vista questa volta, invertiamo i ruoli. Allora vi propongo questa intervista fatta a Massimo De Lorenzi e ad alcuni dei suoi ragazzi di scuola speciale. Infatti quest'anno, grazie al corso Inclusione e Disabilità proposto dal DFA, ho avuto questa possibilità, questa occasione di incontrarli. Quindi ecco a voi il servizio.
Mi chiamo Massimo De Lorenzi, sono insegnante di scuola speciale, attualmente una classe di quarto ciclo con allievi tra i 15 e i 18 anni al liceo cantonale di Bellinzona.
Massimo, se pensi al concetto di partecipazione in classe o a scuola, cosa ti viene in mente?
Partecipazione per me significa vivere in modo attivo l'attività di apprendimento, con la presenza di spirito necessaria nel momento presente, verbale o con una predisposizione all'assimilazione. Si partecipa veramente quando si sta bene e quando la memoria è occupata nell'attività presente.
Basandosi sulla propria esperienza a scuola e in classe, quali sono i momenti, secondo te, idonei per fare della partecipazione con gli allievi?
Ogni momento è idoneo, in particolare quando gli allievi non hanno paura di sbagliare. Nel mio caso, nella costruzione di oggetti, per esempio, perché basiamo molto il nostro lavoro su attività pratiche, come ad esempio le macchine di Leonardo che stiamo costruendo in classe, quando vedo gli allievi che si concentrano, che stanno vivendo quello che fanno con entusiasmo e loro stessi chiedono di svolgere l'attività anche oltre il tempo consueto, per esempio addirittura quando magari decidono di non fare la pausa per continuare l'attività. Questo però succede anche nel ragionamento, nel processo di sviluppo di un ragionamento logico, quando costruisci il senso in una situazione concreta, come in un'attività di laboratorio del legno, dove discuti a poco come andare avanti, come procedere nel lavoro e loro vedono i risultati. E quindi la partecipazione è una partecipazione attiva e autentica.
Ascoltiamo ora la canzone che si intitola La ballata di Lili Segre, eseguita dal coro L'Isola delle Voci Incantate e con il testo scritto da Massimo De Lorenzi. Buon ascolto!
Lili è una bambina che ama andare a scuola, ha i capelli intrecciati e la bambola rosa, un padre violinista e un nonno molto fiero, in casa di Lili c'è amore per davvero. Il violino la accompagna mentre balla e non si stanca, con la sua amica francese inondano la stanza. Un giorno grigio scuro, senza musica e colori, dalla scuola con stupore, Lili deve stare fuori. Io voglio vivere senza paura, io voglio il mio nome con l'unica vita. Io voglio vivere senza paura, io voglio il mio nome e la mia libertà. Scappa verso la frontiera per cercare libertà, catturata, maltrattata, lunghi mesi imprigionata, poi dal binario 21 con un treno deportata, 7 giorni in un vagone fino al cancello scuro, lì la fama sogna freddo e lui a lui sembra sicuro, mai più lei vedrà suo padre, mai più lei vedrà suo nonno, digli ora un nuovo nome, 75190. Senza paura, voglio il mio nome con l'unica vita. Io voglio vivere senza paura, voglio il mio nome e la mia libertà.
a Lilli venne data una pistola. Lei non la usò. Meglio vittima che carnefice, pensò. Ma il dolore mai l'abbandonò.
Io voglio vivere senza paura, voglio l'onore con la vita. Io voglio vivere senza paura, voglio l'onore la mia libertà. Io voglio vivere senza paura, voglio l'onore con la vita. Io voglio vivere senza paura, voglio l'onore la mia libertà.
Rieccoci, cari ascoltatori e ascoltatrici. Ah, cosa dire, questa canzone, questa ballata di Lilli Segre è veramente molto toccante, coinvolgente, bellissima. Quindi faccio i complimenti a questo coro e a Massimo per aver scritto questo testo meraviglioso. Trovo che sia una grande testimonianza di partecipazione e perciò vi propongo a questo punto le interviste fatte a Joshua e a Leonardo, gli allievi di Massimo De Lorenzi. Buon ascolto. Sono qui oggi con Joshua e ho alcune domande da porti. La prima è: che cos'è per te la partecipazione a scuola?
Partecipazione a scuola è un interesse quando un professore ti dice un argomento e te sei interessato, allora partecipi.
Quindi ti senti coinvolto?
Sì.
Raccontami magari un episodio che ti è capitato.
Ad esempio mi è capitato di andare in fattoria e volevamo cercare una soluzione per salire sopra e sono stato coinvolto e ho trovato una soluzione per salire.
Per salire?
Come dire,
Hai potuto aiutare i tuoi compagni?
Sì, ho potuto aiutare con una mia idea, con le mie idee, ho potuto proporre una mia idea per salire.
Per salire sull'albero?
Sì.
E quindi lì ti sei sentito partecipe?
Sì.
Oggi sono qui con Leonardo e ho alcune domande da farti. La prima è: che cos'è per te la partecipazione a scuola?
È una scuola dove deve darti tutte le basi per il tuo futuro e tutti i dettagli.
Quindi una scuola che ti sa preparare per il mondo del lavoro.
Sì.
Raccontami un po' un episodio in cui ti sei sentito coinvolto e partecipe qui a scuola.
Allora, è fattoria che stavo iniziando a lavorare, mi sentivo tipo libero dalla scuola e ho saputo tutto sul mondo del lavoro e il senso del lavoro. E altri dettagli non mi vengono in mente.
Quindi la fattoria, questa esperienza che voi fate, che giorno fate questa esperienza?
Il martedì
ed è tutta la giornata?
Sì, tutta la giornata.
E questa esperienza ti permette di vedere un po' in prima persona com'è lavorare?
Sì.
Che lavori fate in fattoria?
Allora, come ieri sono andato a portare le caprette nell'altro recinto, poi sono andato a pulire gli animali. Poi sono andato a dare cibo alle galline, poi sono andato pure i loro bisogni degli animali e poi abbiamo riportato le caprette nello stesso punto di prima.
Grazie mille, Leonardo. Che cosa vuol dire per te frequentare il CUP?
Per me frequentare il CUP vuol dire che è un aiuto per cercare appunto un lavoro o appunto fare anche dei lavori per provare.
Degli stage, tu ne hai già fatti gli stage?
Stage ne avevo fatti due che erano della cucina. Ne avevo fatto in due posti, ne avevo fatto due volte cucina.
E ti è piaciuto?
Sì, non era male.
E quest'anno hai già una qualche idea di un qualche stage che ti piacerebbe fare?
Quest'anno la mia idea sarebbe fare il meccanico.
Che cosa vuol dire per te frequentare il CUP, Leonardo?
Vuol dire frequentare un centro di lavoro. Loro ti spiegano che cosa ti piacerebbe fare e dimmi i tuoi dettagli. Poi, dopo una volta detto, possono cercarti una risposta e uno stage.
Quindi tu praticamente dici che cosa ti piacerebbe fare, se è un lavoro manuale o di calcolo.
Sì.
Per te è importante questo?
Sì.
Grazie mille. Quando ti sei sentito coinvolto, partecipi a scuola e perché?
Allora, mi sono sentito coinvolto quando il professore stava parlando di un argomento e dopo mi sono sentito partecipe perché con questo argomento qua ho potuto dire anche io un altro piccolo, diciamo, argomento, ad esempio del Titanic.
Quindi sei riuscito, grazie alla tua esperienza, a ricollegarti con quello che il professore
sì.
ti aveva appena esposto.
Sì.
E quindi ti sei sentito molto partecipe.
Sì.
Allora, grazie mille, Joshua.
Di niente.
E buona giornata.
Anche a te.
Grazie. Quando ti sei sentito coinvolto e partecipe a scuola?
Allora, quando oggi dovevo costruire una catapulta su Leonardo da Vinci. Ho detto, e al mio prof, dicevo, ho bisogno di una mano, e io facevo fatica. Allora mi ha quasi dato una mano e mi ha detto, se fai le cose con calma, allora si trova la soluzione.
Quindi per te essere coinvolto e partecipe vuol dire anche che il tuo professore ti dà una mano, tu ti senti partecipi quando il tuo professore ti comprende e ti sostiene.
Sì, sì.
Grazie mille, Leonardo.
Bentornati, eccoci qua. Grazie alle testimonianze di Leonardo e di Joshua possiamo comprendere quanto la partecipazione per loro sia essere coinvolti in qualcosa che non è semplicemente un lavoro a scuola di calcolo, di scheda, ma proprio anche esterno, uscire, scoprire i lavori in fattoria, spostare le capre da un recinto all'altro, salire sugli alberi, raccogliere le mele. Ecco, questo è partecipare, essere coinvolti e soprattutto ascoltati dal proprio docente. E quindi, ripensando alle pratiche e ai bambini, quale modo migliore per coinvolgerli se non quello di proporre canzoni vicino a loro, come ad esempio i cartoni animati? Quindi ecco a voi la coraggiosa Vaiana Oltre l'orizzonte.
Confine nascosto, oltre cui non mi spingo, il mio mondo è tutto qua. In me c'è una figlia premurosa, ma vorrei più di ogni cosa avere la libertà di fuggire via, di esplorare il mare. Non succede mai, nulla può cambiare, ma mi fermerò quando troverò il posto adatto a me. L'acqua sembra chiamarmi a sé per nome, ed io non so dov'è che andrò. Anche il vento mi sfiora e continua ad attrarmi. Lo seguirò. È un lungo viaggio quello che affronterò, però tutti paiono felici, qui non cambiano mai niente, penso ti ci abituerai. Hanno quei bei volti sorridenti, sono sempre contenti ed appartengo a loro ormai. Posso comandare, lo ti mostrerò, mi saprò adattare se mi impegnerò, ma la voce dentro che grida no cresce forte. Potrà guidarmi, stavolta no, non mi opporrò.
rieccoci di nuovamente con me. E devo dire una cosa, perché prima non ve l'ho detto. Io ho scelto queste canzoni legate ai cartoni animati perché, come ho raccontato prima nella discussione fatta con Elisa e Alessandra, io sono una grande amante di questi cartoni e soprattutto di queste canzoni favolose. Delle volte non ci si sofferma bene a ascoltarle, si guardano i cartoni animati magari coi bambini, coi nipotini, i cugini, e non si ascolta veramente il testo, le parole, e io trovo che sia un po' peccato. Quindi oggi io manderò in onda diverse canzoni dei cartoni animati per farvi ascoltare e vederli magari da un altro punto di vista. Però adesso torniamo a noi e riprendiamo l'intervista fatta a Massimo De Lorenzi. Come si sente, come si pone di fronte all'idea di realizzare un processo partecipativo? Quali paure, dubbi o opportunità vede?
Allora, né dubbi né paure. Non si può avere troppi dubbi e troppe paure quando si insegna, ma sono delle opportunità, insomma, vedo un'opportunità. È il funzionamento stesso di una classe che implica la partecipazione, no? Colui che si estrada alla partecipazione deve essere recuperato in qualche modo. In una classe speciale, avendo pochi allievi, questo è molto più facile, perché lo sguardo che hai sulle attitudini, sul comportamento e sull'attenzione è più significativo rispetto a un gruppo molto più ampio dove ci sono un altro genere di difficoltà.
Secondo lei, un docente cosa può fare per far vivere la partecipazione agli allievi? Mi metto in gioco e lascio ampio spazio alla partecipazione?
Io mi metto in gioco. In laboratorio, per esempio, lavoro anch'io col mio pezzo di legno, quindi con lo scalpello, il martello, i vari attrezzi, e poi ci confrontiamo i nostri lavori. Altre volte magari mi pongo invece come un insegnante, perché devo chiaramente trasmettere loro così tutte le informazioni necessarie per poter proseguire nella costruzione di un oggetto. Quindi in qualche modo sollecito sempre l'allievo, ma io faccio generalmente quello che fanno loro, anche quando si gioca, anche quando si fa un esercizio, una situazione di matematica. Un altro esempio: quando faccio attività fisica, chiedo agli allievi di pensare, di vivere col loro corpo, con la loro mente in quel momento, di sentire quello che fanno, di capire e di dire dove hanno magari dei dolori, o di eseguire dei movimenti lentamente e di capire cosa sta succedendo nel loro corpo. Quindi chiedo sempre di essere in qualche modo presenti nella situazione.
Ci racconti un esempio significativo di partecipazione che ha vissuto in prima persona a scuola, sia nel ruolo del docente oppure anche come allievo?
Allora, come insegnante di scuola speciale, io sto con gli allievi tutto il giorno per 5 giorni alla settimana. Quindi la vita di classe è intensa e ci sono molteplici scambi. Gli allievi ti fanno partecipare loro stessi alla loro vita di famiglia, raccontandoti spesso in settimana qualcosa che è successo, che hanno vissuto, quel che fanno. E quando ne hai pochi, anche questo è un momento particolare di partecipazione. A volte ti raccontano dei fatti e ti spingono a pensarli, a pensare alla loro vita anche fuori dalla classe. Questo è un esempio. La scuola, come la vivo io, essendo tutti i giorni con loro, io la vivo un po' come una serie di situazioni di apprendimento, già alcune le ho illustrate appunto in precedenza, e la partecipazione non è costante, nel senso che ci sono dei momenti dove forzatamente si è più passivi, ma è comunque sempre lì, insomma, non è qualche cosa che può essere in qualche modo messa da parte, perché le cose stando costantemente con loro vengono sempre riprese o comunque ritornano fuori. Chiaramente la partecipazione è quella più forte, molto legata alla motivazione per un'attività che loro prediligono, ma sono dei concetti abbastanza soggettivi. Come allievo mi piacevano molto le ricerche, che continuo a svolgere anche oggi, ma con una maturità diversa, e ricercare mi ha sempre appassionato, mi si è sempre aperto un mondo, insomma, E esporre la ricerca è anche un modo per coinvolgere gli altri in quello che tu fai per conto tuo, e anche questa è una forma di partecipazione, insomma. Partecipo anche con gli allievi al lavoro in fattoria, così condivido con loro questa esperienza in modo attivo, e in quei momenti in fondo succedono anche tante cose, perché sei l'insegnante ma sei in una situazione più simmetrica, e per loro sei quasi un compagno che condivide con loro qualche cosa di particolare.
Quale dovrebbe essere o è il ruolo della scuola nell'educare alla partecipazione?
La scuola deve coinvolgere e deve anche insegnare che nella realtà esiste anche la noia, e che ci sono delle materie, delle attività che non piacciono, ma insegnano a sviluppare quelle capacità utili che poi migliorano la qualità nelle attività che piacciono di più e alle quali si partecipa con più interesse. Questo è un po' quello che secondo me deve insegnare la scuola, perché è impossibile avere una scuola dove tutto quello che si fa è bello, dove la vita di classe è un gioco. Io credo che bisogna insegnare ai ragazzi, per esempio, che se costruiscono, come stiamo facendo noi adesso, le macchine di Leonardo, devono anche imparare a leggere le istruzioni. Quindi la lettura serve per riuscire poi a avere una partecipazione più matura e più attiva nelle attività che sono importanti.
E sempre rimanendo in tema di partecipazione, ringrazio Massimo per aver partecipato a questa trasmissione e essersi messo a disposizione per questa intervista.
Grazie.
Eccoci di nuovo. Ripensando alla testimonianza di Massimo, trovo che emerga chiara l'importanza del mettersi in gioco, quindi un docente che partecipa in modo attivo e, perché no, porta qualcosa di sé in classe, proprio come ho fatto io con voi qui alla radio oggi. Ho portato una piccola parte di me, una piccola parte di bambina che ancora ascolta queste canzoni bellissime. E è una bella sfida per un docente, e sulle note di Hercules posso farcela. Lancio un augurio a tutti i docenti, e perché no, soprattutto anche a noi allievi maestri del DFA, di buttarsi, partecipare, osare. Possiamo farcela!
Ho sognato che, non so dove, c'è una nuova terra e sta aspettando me. Dalla gente mia, quando passerò, mi saluterà dicendo: questa è casa tua. È una meta che ce la posso fare, io raggiungerò, io ce la farò, e ogni ostacolo che supererò sarà come un colpo d'ali, e là io volerò. Non mi importa se impossibile, ma io scoprirò la mia verità. Finalmente io saprò volare, volerò.
Bellissima la scelta di questi brani, Deborah, veramente tanto. Mi hai fatto tornare indietro nel tempo e comunque sono cose veramente vere e vissute oggi. Il coraggio, la speranza, la forza che hanno questi personaggi. Quante cose, quante risorse per noi, per i bambini, ma per noi adulti ancora oggi. Ma volevo chiederti, tu su che base hai scelto questi brani? Raccontaci un po'.
Beh, guarda Elisa, io forse l'ho già detto troppe volte, però io adoro la musica, ho sempre adorato cantare. Mi ricordo ancora la prima volta che i miei genitori mi hanno regalato il famoso, come si chiama, quello con le cassette, era il Walkman all'epoca ancora, esatto. Poi dopo è arrivato il Discman con i CD, eccetera, e io sono cresciuta con queste canzoni della Disney, quindi la scelta è stata una scelta dal cuore, profonda. Io ogni tanto la sera o durante i viaggi per arrivare a scuola, ecco, io riprendo queste canzoni e me le riascolto con occhi un po' più maturi, però pensando sempre a quello che posso cogliere e dare ai bambini.
Bellissima questa cosa. Invece per te, Alessandra, cosa che ti hanno suscitato queste canzoni ascoltandole?
Beh, innanzitutto le ho cantate di cuore, perché anch'io come Deborah le ho vissute molto quando ero piccola. Infatti sono un po' più grandicella dei soliti universitari. Per me la Disney è magia. Cioè, è veramente una cosa che ti prende da dentro e tu dici: wow, vorrei essere quel personaggio, fare le cose che fa lui, avere tutto questo sprint che hanno loro, come dicevi tu, Elisa, il coraggio di buttarsi. Non sempre è una cosa così facile, però poi prendi ispirazione e dici: no, sono in grado anch'io di farlo, mi butto e lo faccio.
Sono d'accordissimo, infatti sono tematiche, quella del coraggio, della speranza, della forza, che rientrano tantissimo nella partecipazione e nel fatto di davvero buttarsi e mettersi in gioco in qualcosa. Adesso Deborah ci introduce il prossimo brano Disney, a te la parola.
E ricollegandomi a quello che ha detto Alessandra, c'è un brano fra tutti, la Disney, che mi ha sempre coinvolto, mi ha sempre dato quell'energia, quella forza, forse anche il mio cartone animato preferito, e quindi vi propongo Farò di te un uomo di Mulan.
Venuto a trovarci Martino Guzzardo, l'ideatore della passeggiata che si svolge oggi qui al DFA per questo evento. Martino, vuoi presentarti? Chi sei?
Sì, buongiorno Alessandra, io mi chiamo Martino Guzzardo, sono originario del Ticino, vivo attualmente nella Svizzera romanda da diversi anni, più di 20 anni, e mi occupo di varie pratiche legate alla partecipazione.
Ok, nel programma sei identificato come, cito testualmente, facilitatore di approcci partecipativi nell'istruzione non formale. Ma spiegaci un po' che cosa vuol dire.
Sì, effettivamente sembra barbara, no? Riprendiamo il tutto. La facilitazione è la pratica di mettere a disposizione degli strumenti i più idonei possibili per le persone che ne hanno bisogno. Le pratiche partecipative le riprenderemo, ma l'educazione non formale è un'educazione che viene da un ambito che non è formale e che non è informale, chiaro, no?
Mm-hmm. Un po' complesso, sì, se vuoi spiegare un attimino.
Diciamo che se una persona ha imparato a aprire una porta e chiuderla, che nessuno gli ha mai spiegato come farlo e che l'ha imparato informalmente. Se invece tu hai imparato a moltiplicare 400 per 22 e l'hai imparato a scuola, questo era un ambito formale. Poi c'è l'ambito non formale che mette in piedi, crea delle situazioni dove qualcuno immagina dove portare un gruppo, dove portare un apprendimento e porta delle persone a lavorare, interagire in queste situazioni. La prova è quella della giornata di oggi, dove il metodo che abbiamo utilizzato, esatto, viene da queste pratiche non formali.
Mm-hmm. Ma sono curiosa, come ti è venuta in mente questa cosa?
Ho passato gli ultimi anni della mia vita a studiare all'Università di Losanna e ho fatto un master in attività fisica adattata, che è quello parolone, dove si trattano diversi temi, però abbiamo oggigiorno siamo in un ambito dove ci accorgiamo che siamo confrontati a una malattia, chiamiamolo malattia anche se ufficialmente non lo è, la sedentarietà. Siamo a scuola seduti, andiamo a prendere il bus, ci sediamo, andiamo a casa, ci sediamo, ci svegliamo, ci sediamo a far colazione, insomma siamo sempre seduti.
Mm-hmm.
E ci sono oggi sufficientemente evidenze scientifiche che provano che il fatto di mettere le persone in movimento abbia degli effetti benefici per tutto quello che è cardiovascolare, metabolico e così via. E con un gruppo di amici da alcuni anni lavoriamo su questi aspetti, con un'associazione. E poi l'anno scorso, quando mi è stato chiesto di venire all'Educazione 21 a Losanna, ci siamo detti perché non proporre una passeggiata alle persone, così che vanno a discutere di partecipazione, ma con una passeggiata di 40-50 minuti all'Elysée a Losanna.
È molto interessante quello che stai dicendo, ma sono però ancora un po' confusa. Come mai a scuola allora si adotta questo stile del stare sempre seduti e si esce così poco?
Ma non lo so. Come mai?
Trovo sia peccato.
Sì, effettivamente, io non so perché, ma posso constatarlo. Quello che posso anche constatare è che ci sono esperienze, numerose esperienze, anche in Svizzera, dove si permette agli allievi di interagire diversamente. Per esempio Macolin ha creato una classe che lavorava 4 giorni su 5 in foresta, nelle foreste, e un giorno alla settimana invece lo facevano in classe, e c'è stata una ragazza che ha fatto un dottorato su questa cosa, che ha provato che i ragazzi, per quanto loro passassero 4 quinti della propria settimana in foresta, avevano lo stesso livello degli altri alla fine della settimana, e più avevano sviluppato diverse competenze, ma in particolare in creatività.
Mm-hmm.
Quindi siamo su paradigmi che portiamo avanti da decine di anni, insomma, solo che oggigiorno ci confrontiamo a questa problematica, che è quella della sedentarietà, e quindi bisogna cercare dei modelli per proporre cose diverse. E noi immaginiamo che il fatto di andare all'esterno, camminare, imparare camminando, sia possibile. Infatti abbiamo creato un altro, con questi amici, abbiamo creato un altro progetto molto simile che si chiama Aristotele, legato al Fondo per l'Innovazione Pedagogica di Losanna, dove gli allievi di un corso sull'obesità e malattie metaboliche per 3 lezioni andavano sul campus e camminavano per un'ora e ricevevano degli input, o per rinforzare quello che abbiamo già imparato in classe, oppure per sviluppare altre cose. Quindi ci sono tantissime persone che si pongono delle domande oggigiorno. Quello che io ho proposto qua e che proponiamo con Educazione 21 è una goccia in un mare, ma ci teniamo che questa goccia abbia una possibilità di svilupparsi.
Ma hai fatto diversi esempi di queste attività con questi ragazzi. Come si sentono loro quando vengono inseriti in questo tipo di contesto un po' diverso dalla classica scuola, banco, classe?
Abbiamo il metodo creato, l'abbiamo testato con diverse classi. La risposta è pluriforme, direi. Allora, alcuni si sentono persi, tipo posso andare a fare qualcosa per 45 minuti, non mi controlla nessuno, sono perso. Altri entrano nella logica e sono felicissimi di sentirsi chiedere cosa vogliono fare. Sul metodo, come l'abbiamo sviluppato per piuttosto il primario, abbiamo cambiato le regole, nel senso che non camminano riflettendo ma si spostano correndo praticamente, e poi riflettono quando arrivano sulle posizioni. Questo perché ci siamo accorti che con dei ragazzi di 6, 7, 8 anni era difficile chiedere di camminare riflettendo, mentre li vedi partire, corrono e poi arrivano e si fermano, dopo li leggono la consigna e si dicono sì, guarda, effettivamente adesso ne parliamo, mentre che negli spostamenti li vedi partire, no? Infatti mm-hmm. quando testavamo sembravano così dei Superman che correvano sul campo scolastico. E per cui, appunto, per prendere la tua domanda, l'idea non c'è una risposta uniforme, dipende dalla maturità dei ragazzi, dipende da che momento della giornata li becchi, se sono contenti, se non sono contenti, se hanno fatto colazione, se non hanno fatto colazione. Però in generale le risposte, ed è interessantissimo, che abbiamo ricevuto, ma quasi a 360 gradi, era: ah, per fortuna è bello far qualcosa fuori dalla classe.
Bene.
Questo dura solo 50 minuti, ma poi ci tornano in classe.
Certo.
Però la sensazione che hanno è: uff, possiamo anche uscire a fare qualcosa dalla classe.
È veramente una bella idea. Io ti ringrazio tantissimo per questo contributo che ci hai dato. È una cosa che penso potremo seguire anche noi allievi maestri nel nostro percorso e provare a introdurre, visto che noi stiamo imparando come si fa, prendiamo volentieri spunto da queste nuove idee, e che penso sicuramente possano portare della positività anche nel clima della classe. Grazie di nuovo, Martino.
Grazie a voi.
Passo la parola a Elisa.
Adesso vi introduciamo un bellissimo brano della Bella e la Bestia. Rimaniamo sul filone Disney. Stia con noi, qui con noi. Il bellissimo film della Disney ci invita a partecipare in compagnia. Questo perché, lo stiamo sempre di più capendo stamattina, partecipare insieme a qualcuno rende tutto più bello ed interessante.
Grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi, accomodiamoci a tavola, dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la cena. Stia con noi, qui con noi, si rilassi d'ora in poi, leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. Soup du jour, antipasti, noi viviamo per servir, provi il pollo, è stupendo, non mi crede, chieda il piatto. Vive l'amour, vive la danse, dopo tutto miss, c'est la France, è una cena qui da noi, c'est fantastique. Lei prenda il menù, gli dia uno sguardo su, poi stia con noi, sì con noi, qui con noi. Che ragù, che soufflé, torte, caramel, flambé, preparati e serviti come un grande cabaret. Lei è sola, impaurita, ma la tavola è imbandita, via la noia e la tristessa, viva la spensieratezza, le magie e i misteri, degli amici condelieri.
Per la finatezza, grazie e perfezione. In alto i calici, facciamo un brindisi, e stia con noi, poi vedrà, soddisfatta se ne andrà. Stia con noi, sì con noi, sì con noi.
Saltano i nervi anche al servo se non servi, perché qui non c'è nessuno da servir. Ah, i bei vecchi tempi di una volta, era tutto un grande scintillare. Quanti anni passati, noi ci siamo arrugginiti, senza dimostrare la nostra abilità. Tutto il giorno a zonzo nel castello, grassi, flosci e pigri, ma con lei noi siamo tigri.
Oh mio Dio, che farei? Dalla gioia urlerei. Ora il vino è già versato, il tovagliolo è accanto a lei. Col dessert vorrei il tè, sì mia cara, anche per me. Se le tazze sono pronte, bollirò in un istante, frizzerò, scotterò. Ma è una macchia quella o no? Lavala, che gran figura si farà.
Benissimo, adesso qui con noi abbiamo Chino Sonsogni. Buongiorno Chino.
Buongiorno.
La lascio pure presentare perché io la conosco in questo momento, quindi mi dica un po' chi è.
Sono il responsabile per la Svizzera italiana del progetto La Gioventù Dibatte.
Ok, che progetto è questo progetto?
È un progetto di educazione dei giovani alla cittadinanza, cioè alla partecipazione attiva, partendo da un dibattito, prendere posizione sui grandi temi sociali, politici, economici, etici, ecologici della società, in modo da dare un contributo al dibattito pubblico.
Ok, e chi sono i giovani di oggi che vengono incaricati per fare questo dibattito?
Noi avviciniamo i giovani a partire dalla terza media fino alla fine dell'obbligo scolastico, quindi il target è secondo biennio di scuola media, medie superiori e apprendisti.
Benissimo.
Sono qua anch'io con Elisa e qui da parte a me c'è Daniele Bianchetti. Innanzitutto buongiorno.
Buongiorno Elisa.
E volevo un attimino chiedere, presentaci un po' chi sei e come hai conosciuto questo progetto che mi sembra molto interessante.
Ecco, io sono il direttore della scuola media di Locarno 1 e abbiamo tantissimi progetti che vengono proposti in vari ambiti. Il progetto La Gioventù Dibatte è un progetto che circola nelle scuole da diversi anni e da praticamente 3 anni, 2 anni e mezzo, noi ci siamo avvicinati a questo progetto perché siamo convinti che sia uno dei progetti che coinvolge maggiormente gli allievi e che riesce anche a formarli. Abbiamo aspettato un po' perché effettivamente era da diversi anni che ci stavamo pensando, ma per far funzionare un progetto bisogna avere secondo me i soldati giusti. Quindi quando ho visto che avevo l'humus, avevo i docenti sensibili, un gruppo di docenti sensibili e molto motivati, ho deciso di dare il nulla osta e poi abbiamo coinvolto tutto l'istituto, tutti i docenti si sono formati, non solo, e adesso formiamo anche i nostri allievi.
Ecco, e com'è venuto questo primo contatto? Perché comunque da qualche parte il progetto l'ha sentito, ha letto su qualche rivista, insomma, come è venuta a conoscenza?
No, devo dire che Chino, che ha parlato prima, è molto attivo, gira nelle scuole, ha presentato il progetto a diversi livelli, soprattutto anche a livello di direttori. Noi direttori ci troviamo ogni mese e mezzo e quindi Chino è venuto e ha fatto opera di informazione, di convinzione, anche di convincimento, e quindi è stata una strada facile da percorrere.
E posso chiedere, Chino, com'è che vede i ragazzi partecipare a questo dibattito? Sono molto attivi? Hanno voglia di... sono partecipativi? Sono molto presenti?
Certo, quello che manca è la volontà di molti insegnanti, perché è un progetto ancora minoritario nella realtà scolastica ticinese, manca la volontà di molti insegnanti di portare questo progetto all'interno delle aule scolastiche. La mia esperienza, che ormai è decennale, sono stato il primo a portare Gioventù Dibatte nelle scuole ticinesi nell'anno scolastico 2008-2009, poi ho fatto opera di diffusione nelle scuole limitrofe e poi anche oltre i confini della riviera del Bellinzonese. La mia esperienza dimostra che quando arriva in classe questo progetto sconvolge anche la capacità partecipativa dei ragazzi. Perché? Perché dai un tema che è sempre controverso, quindi esistono delle ragioni pro o contro, e dai il tempo per approfondire il tema, dai anche dei supporti per conoscere meglio il tema, ma in parte sono protagonisti della ricerca, della conoscenza, dell'informazione, verificano le fonti, si danno da fare per classificare gli argomenti in pro e contro, forti e deboli, controproducenti, e alla fine sono protagonisti di un dibattito, lo si è visto prima, dove la figura adulta non entra, cioè in classe, dopo aver acquisito la metodologia, il docente entra una mattina, si mette in fondo alla classe e per 24 minuti i ragazzi dibattono senza la figura adulta. Non esiste nel panorama politico ticinese, ma svizzero direi, nemmeno internazionale, un dibattito politico, perché quello di questa mattina era comunque un dibattito incentrato sulle politiche climatiche, sullo sciopero, eccetera, dove non esiste il mediatore. Ma perché mettiamo i mediatori? Perché? Ma perché gli adulti non sono capaci di confrontarsi senza la figura di uno che li tiene a bada e li calma. Io credo, e l'esperienza decennale di Gioventù Dibatte in Ticino lo dimostra, che educare i giovani a una forma di confronto di idee rispettoso, permetterà di avere negli anni a venire generazioni anche di politici più capaci di confrontarsi sui temi nel rispetto della diversità di opinione.
E io mi riallaccio a questa bellissima spiegazione del progetto, perché io onestamente non ne ero a conoscenza, e grazie a questa giornata e alla radio che vengo a conoscenza di questo progetto che trovo molto interessante, e pongo una domanda forse un po' provocatoria a Daniele. Considerando comunque tutto quello che i ragazzi devono imparare nei vari cicli, se pensiamo, facciamo riferimento al piano degli studi della scuola dell'obbligo, ecco, come si inserisce questo progetto riuscendo comunque a mantenere questo piano di studi attivo senza magari intaccare o togliere una qualche materia? Ecco, come avviene l'interazione?
Ma devo proprio dire che questo è il progetto Capita Fagiolo, perché è quello che possiamo considerare un collante di tutte le competenze che vengono esercitate nelle varie materie, e quindi più un allievo si forma, più un allievo approfondisce il suo percorso, più si inserisce in questo discorso della gioventù di Batte, esercitando quelle competenze trasversali e non, che gli permettono poi di crescere. Quindi secondo me è proprio diciamo che non è solo la ciliegina sulla torta, ma è quello, come si dice in francese, tout se tient, e questo è un progetto che dà concretezza al piano di studio.
Molto interessante, e forse questo potrebbe anche essere molto utile per i genitori, perché in fin dei conti i nostri giovani allievi tornano a casa e riportano quanto hanno fatto in classe. E magari pongo la domanda questa volta a Elisa, la rilancio a Elisa, magari è utile per i genitori questo?
Secondo me sì, ma io avrei anche un'altra domanda. Questa domanda possiamo farla a loro, ma ne avrei un'altra, perché è un progetto che fatto per i ragazzi della terza media, non mi dicevi, Chino?
A partire dalla terza media.
Noi ci stiamo formando per diventare docenti, futuri docenti di scuola elementare. Questa cosa potrebbe anche essere trasferibile a una classe di scuola elementare, secondo lei?
Certo, questa domanda mi è stata posta più volte nei corsi di formazione con i docenti delle scuole medie e medie superiori da parte di docenti di sostegno pedagogico, che mi hanno detto: ma in fondo voi proponete un modello di dibattito basato sull'argomentazione. E io sposo perfettamente questa proposta. Perché? Perché la capacità di argomentare, di giustificare la propria opinione deve iniziare in famiglia sin dalla più tenera età. Prendiamo un esempio banale: la volontà di avere l'ultimo modello di iPhone, di Samsung, eccetera. Quando in famiglia si chiede al bambino, al ragazzino, perché, generalmente la motivazione è perché l'hanno tutti i miei compagni di classe. Ora, questa è un'argomentazione, ma non è sufficiente. Quindi insegnare che tutto quello che desidera va comunque giustificato, spiegato, argomentato, non è una competenza che può essere attivata a partire dalla terza media. Inizia sin dalla più tenera infanzia l'abitudine, cioè a confrontarsi con i genitori, a motivare perché vuoi una cosa o non vuoi fare un'altra cosa. Quindi la capacità argomentativa non ha un'età per essere iniziata. Ma vorrei tornare un attimo su quanto diceva prima Daniele, perché la gioventù di Batte permette proprio a scuola di mettere in relazione, far dialogare tra di loro materie diverse. Pensiamo a un tema che non è di pertinenza di una specifica materia, ma è un tema di grande attualità, che io do durante i corsi di formazione ai docenti come esempio per far capire come può funzionare in ambiti disciplinari diversi. Tema: bisognerebbe consumare solo prodotti locali? Allora, qual è la materia che dovrebbe occuparsi di questo tema? Nessuna, e tante, quasi tutte, perché evidentemente entra in gioco una materia che solitamente non è legata al dibattito, come la materia definita economia familiare, educazione familiare. Entra naturalmente le scienze, entra la geografia economica, ma non solo, entra la storia, perché il piano Wallen è stato un piano in cui la Svizzera ha tentato di rendersi autoctona, indipendente dal profilo economico durante la guerra. Quindi tutti questi elementi sono elementi che dimostrano che, e naturalmente c'è l'italiano, dimenticavo, ma la matematica, che apparentemente sembra lontana, è quella che fornisce cifre, dati, statistiche e grafici ai ragazzi per permettere di rafforzare le argomentazioni. Quindi certi temi sono trasversali, permettono di attivare competenze trasversali, di approfondire un tema da più punti di vista, e questo secondo me è un arricchimento ed è un progetto che può andare nella direzione dell'attuale piano di studio.
Per non lasciare cadere la domanda di Deborah che mi facevi prima, rispetto ai genitori, no, alle famiglie, secondo me questo progetto così arricchente può soltanto portare un beneficio, no? Io non lo so, mi immagino appunto un genitore che può dialogare poi in casa col proprio figlio che torna e racconta del dibattito fatto a scuola. Ed è una domanda che faccio comunque a voi per chiedervi: com'è che le famiglie reagiscono a questo dibattito? Sono contente?
Beh, devo dire due cose allora. Sì, le famiglie che sono state contattate, che si sono interessate, perché non sempre a un'azione corrisponde per forza una reazione della famiglia. Ci sono allievi che sono impegnati, magari le famiglie che le hanno presa come qualsiasi attività, anzi invece le famiglie interessate sicuramente hanno risposto bene, ma dirò di più: gli allievi che fanno oggetto di dibattito hanno argomentato e interagiscono con noi anche in casi magari di piccolo problema disciplinare. Avere una discussione con un allievo, un'interazione con un allievo che partecipa a giornate di dibattito, magari quando ne ha fatta una, che è solo una marachella, è tutt'altra cosa, perché veramente lì anche il docente deve metterci qualcosa in più per spuntarla.
E quindi tutto aiuta, insomma, un bel progetto, un progetto che fa sì che sia le discipline che comunque le competenze trasversali, quelle che magari vengono un po' sottovalutate, le mettiamo sempre un po' in secondo piano, interagiscono tra di loro e formano l'allievo in mille sfaccettature, da tanti punti di vista. Quindi sì, avete veramente risposto alla mia domanda. Io ho sciolto ogni dubbio, spero che anche chi ci ascolta abbraccerà questi progetti, perché i dubbi a me sembrano veramente sciolti. Cosa ne dici, Elisa?
Sì, sono d'accordissimo. Infatti secondo me è un progetto dove veramente vengono ascoltati questi ragazzi di oggi, cioè hanno proprio bisogno di un ascolto, e in questo modo qua secondo me vengono solo valorizzati molto di più. Per cui niente, vi ringraziamo tantissimo per questa intervista.
Grazie a voi.
E adesso facciamo partire un brano. Deborah, lo introduci tu? Ancora della Disney?
Ah sì, mi stavo dimenticando di questo brano, scusatemi, un brano bellissimo tratto dal cartone animato Spirit. Ascoltatelo.
Andiamo! È un bel esemplare, è stata una bella fortuna.
Cammina. Dimmi chi è che come me combatterà con lealtà. Io fuggirò e correrò, da un'altra notte me ne andrò. La forza che è dentro di me è fuoco e terra, inquietudine.
Oh, forza!
Batterò, non perderò l'orgoglio di un guerriero che non muore mai. Non giudicar, tu non devi simare, corpe, non giocare. Non che non mi arrendo e non mi arrenderò mai, no. Tu lo sai che un fiore può fiorire dal sale, come un canto che sale. Sono libero, nessuno mi sconfiggerà, no. Mi avrai così. Dove sono non lo so, perché va tutto storto non so. Non è il mio posto questo qui. Là fuori il mondo mi aspetta, sì. Combatterò e vincerò, e tutta l'anima ci metterò. Nessuno mai mi fermerà. È l'onda piena, è l'onda piena.